Radiosonar.net per la quinta edizione dell'iFest.
E adesso, Luca, siamo all'iFest. Quarto giorno, il livello culturale e politico è altissimo, il livello musicale è altrettanto alto. E tra poco io, te e qualcuno come Maria Chiara, che si sta avvicinando nella postazione interviste, avrà il piacere di intervistare Lucio Lioni, qualcuno che per te non è un musicista ma è qualcos'altro. Quindi ci vuoi raccontare la tua esperienza?
Ma allora, innanzitutto io voglio fare un ringraziamento veramente di cuore, e non è né formalità né in qualche modo qualcosa che sento di dover fare a Radiosonar e all'Hub TV, perché veramente se l'iFest in questi anni si è potuto raccontare nella sua complessità è stato grazie a questi strumenti, che molto spesso sono anche quelli meno visibili del festival, perché lavorano comunque nei backstage, fanno un lavoro molto tecnico, non è sempre, come dire, non sono sempre per forza visibili al pubblico che attraversa, però poi sono quelli che nel tempo restituiscono la potenza di questo, di questa cosa che è l'iFest, che poi è uno strumento. L'iFest ha una storia molto curiosa, perché l'iFest nasce perché noi, in seguito allo sgombero di Horus, eravamo sull'astrico, cioè tutta la nostra comunità di compagni e di compagne non aveva più delle risorse economiche. Noi non abbiamo, nessuno di noi ha padri facoltosi, innanzitutto, che ci abbia soldi o rendite da poterci prestare. E non apparteniamo a nessun partito politico, non abbiamo tessere e non abbiamo sponsor. Quindi tutto quello che facciamo lo facciamo ricavandolo dalle attività sociali e culturali e con le sottoscrizioni all'ingresso di questi eventi e con il bar dell'Astra che gestiamo invece a livello annuale durante tutto l'anno. L'iFest quindi nasceva innanzitutto come possibilità di poter creare, facendo cultura e informazione, delle risorse pratiche per poi poter lottare tutto l'anno, poter continuare a comprare libri e quaderni per la scuola popolare, poter comprare gli strumenti per il corso di italiano per migranti. E quindi da questa scommessa, che all'inizio era anche una necessità oltre che un sogno chiaramente, poi invece abbiamo visto che è una roba che in qualche modo aveva gettato dei semi importanti a Montesagro e al Tufello, quindi in questo quadrante, però anche poi nel resto della città. E il segno tangibile è che oggi anche un'esperienza come Radiosonar qui non è ospite, no? Cioè qui ormai è parte della famiglia delle feste. Cioè noi Radiosonar non è che, come dire, non la ragioniamo, o come anche la PTV, ma la PTV neanche c'è bisogno, perché a parte che viviamo insieme
siamo, è di casa.
È di casa. Però cioè, Radio Sonar ugualmente come la TV sono un pezzo di questa cosa dall'inizio, non è più, come dire, l'appalto della comunicazione, per capirci, è ormai essere un cuore pulsante, un battito insieme. Io credo che per questo quinto anno abbiamo veramente fatto qualcosa di molto molto importante, innanzitutto perché in questi tempi non è facile fare un festival come questo, perché ti mettono i bastoni tra le ruote in ogni modo. E 10.000 euro di permesso sono una vergogna. Sono una vergogna perché vuol dire che ci sono delle politiche culturali che vogliono che solo chi ha i soldi possa fare cultura. E chi invece non li ha, al massimo può fare un piccolo festival della birra o qualcosa con... comunque no. Dove non puoi mai aspirare a portare, ecco, un artista come DubFX o Paolo Fresu. Tu non lo puoi fare. Quello è un sogno che deve fare Rock in Roma o chi ha i grandi sponsor alle spalle o chi ha grossi finanziamenti strutturali. E invece non è così. Il messaggio che io, ma questo qui anche a livello personale, mi piacerebbe e collettivo lanciare a tutti i ragazzi e le ragazze che attraversano questo festival, non è vero che le cose non si possono fare. Noi lo abbiamo fatto e noi siamo dei ragazzi semplicissimi di questo quartiere che siamo cresciuti dentro questo festival e nessuno ci ha regalato niente, ma semplicemente facendo rete, mentre che aveva service e magari ci ha fatto pagare un po' meno di quello che faceva pagare agli altri, chi ha messo un gazebo, chi ha messo un contatto. Se si fa rete, se ci si unisce, è possibile fare un festival come questo, che oggi è comunque una delle esperienze culturali più importanti a Roma, che è cresciuta e che oggi ha portato una line-up che è a un livello alto. Cioè, io lo ripeto, per me quest'anno, ecco, Paolo Fresu, a parte che già quando per telefono mi ha detto sì vengo, io sto dicendo, ma che davvero, cioè, ma sta risoluzione, ma è uno scherzo. Però invece no, lui ha detto no, io ci vengo perché ho capito quello che siete, cioè ho capito che siete un'esperienza per cui vale la pena sforzarsi, perché vale la pena abbassare pure il cachet, per cui vale la pena esserci. E infatti penso che anche quello che ha detto dal palco, che ha detto anche dopo su Facebook, lo ha dimostrato ampiamente.
Problemi di dire sì o dire no non l'hai avuti però con l'ospite di questa sera, no. Dicevamo che è qualcuno che conosci davvero bene. Allora, in due parole, prima di presentarlo con una chicca che oggi mi sono permessa di preparare con questa poesia e rivoluzione, vogliamo...
No, bisogna raccontarla bene, perché...
Allora, non in due parole.
L'ospite di questa sera io l'ho conosciuto tanto tempo fa, solo che non avevo proprio idea del suo sviluppo. No, qua si ride perché c'è tanto da dire.
Gli sviluppi.
Però io non avevo assolutamente idea del suo attuale percorso artistico. Finché un giorno lei mi dice, Maria Chiara, che è una delle persone con la quale praticamente ci sentiamo costantemente durante l'anno, perché vediamo ma chi chiamiamo, chi mettiamo, che concept, che volemo, come lo famo. Lei mi dice, ma perché non chiamiamo Lucio Leoni? Ma chi è Lucio Leoni? E lei mi fa, ma no, ma guarda che è de zona, è bravo, spacca. Faccio, vabbè, è delle bibbie, comunque sono un paio, però qua c'è abbastanza. Faccio, vabbè, ma mandami la pagina Facebook, apro e mi esce la foto di Lucio, che praticamente, cioè, abbiamo vissuto, devo dire, una stagione che poi in realtà è il vero seme per cui oggi è tutto questo, che è la stagione dell'Astra occupato di Viale Ionio. Un'esperienza che purtroppo è durata poco, è durata un anno e mezzo, ma che però, se oggi c'è la festa, fu perché il 21 maggio del 2003, e il 21 maggio del 2003 rompemmo le catene di quel posto, che era già abbandonato da diversi anni, di questo palazzo con delle sale cinema abbandonate e con degli appartamenti in cui ci finivano delle persone che noi, con le quali noi all'epoca facevamo una battaglia per il diritto all'abitare. E Lucio un giorno venne dicendo, ma io devo fare un concerto, devo suonare la sala prove. Abbiamo detto, ah, che bello, che bella idea, costruisci del palco. E quindi da lì in poi ci vivemmo quell'esperienza, che però veramente quell'esperienza fu l'embrione di tante cose che sono venute dopo, cioè fu la prima esperienza anche di incontro tra lotte sociali e mondo della cultura indipendente. Ci furono eventi culturali all'interno, l'orchestra di Piazza Vittorio registrò lì il suo primo album, e con due serate da sold out, c'erano delle serate di musica sperimentale con artisti a livello mondiale che si chiamava Epochs, e praticamente era una rassegna bellissima. Ci furono per tanto tempo le manifestazioni teatrali di Triangolo Scaleno, che muovevano i primi passi a Roma. Insomma, fu un laboratorio interessante, e se oggi c'è iFest è perché qualcuno quel giorno di primavera del 2003 ha rotto quel lucchetto.
Grazie per questo spaccato di storia e per questo, direi, racconto anche molto sentito da tanti che sono qui intorno, da chi tra poco qui si siederà, e soprattutto da, appunto, la spiegazione di cosa è, nel senso più profondo, l'iFest. E allora, dato che in questi giorni mi sono veramente tanto legata a questo tema e alla scelta di questo tema, poesia e rivoluzione, e dato che l'ospite di stasera permette tanto di raccontare, mi sono presa una parentesi. Dato che anch'io nella vita racconto, ho scelto un modo strano per introdurlo, un modo che sa di poesia, un modo che in realtà riassume anche quello che dicevamo ieri e poco fa, quanto dobbiamo stare attenti alle piccole cose, quanto i diritti e i punti di vista sono importanti e quanto tutti e tutte devono avere una certa consapevolezza dell'essere. E quindi iniziamo a introdurlo così. Ci dà gioco perché qui il suo ultimo lavoro e uno dei suoi pezzi più famosi parlano di lupi cattivi. E io nella vita sono una fan dei lupi cattivi, me ne porto solitamente anche uno dietro. E penso che in fondo tutti noi, se siamo qui e ci smazziamo tanto nella vita, siamo quelli che credono che il lupo cattivo ci salverà. E perciò fecero silenzio e in mezzo crebbe il lupo. Il lupo crebbe buio e attento, immenso. Crebbe col nero in fondo alla gola e la luna negli occhi. Crebbe pelo lustro, crebbe senza suono, crebbe di erbe e di rami, crebbe di pietre, crebbe di luce e di polvere, di sangue e di sentieri. Crebbe di foglia, crebbe di figlio, crebbe di forte, nero e obbediente. Era un lupo bello, un lupo svelto, attento e coraggioso, come la bambina, appena un po' più grande. Era un lupo fatto per correre e corsero. Era una bambina fatta per giocare e giocarono. Lo Solioni, se ti vuoi accomodare, Radio Sonar ti aspetta.
Grazie, che bello, grazie mille.
Benvenuto.
Evviva.
E a questo punto, se siamo tutti o se non dobbiamo aggiungere altro, direi che lasciamo la parola a qualcun altro che ti conosce bene ed era qui, pronta a darti il benvenuto. Maria Chiara, tocca a te.
Ciao Lucia.
Ciao, buonasera.
E che è tutto merito suo, come mi sottolinea Lucone.
Esattamente. Io aspetto la stecca, infatti, dopo. Quanto tempo, eh?
Tantissimo.
Non ti sopporto quasi più.
Bene, sono contento.
No, nel senso, poi in realtà, appunto, ti ho portato io qui, quindi ecco, pure colpa mia. Però per poi scoprire, come diceva Luca, che tu qua c'eri già da molto tempo.
Sì, da un pochino.
E quindi ti va se ci racconti di raccontarci il legame con questo territorio, con questi spazi, quindi anche con i fest e magari anche con certe lotte politiche?
Insomma, diciamo che ha già detto un po' tutto Luca, effettivamente. Io avevo, mi ricordo neanche più, 19, forse 19 anni, e a parte io ci ho fatto le scuole qua intorno, proprio scuola materna, elementare e financo il liceo. Le medie invece più verso le Bibbie, ma questa è un'altra storia. E, per cui sono cresciuto qua, gli spazi sono quelli di un adolescente, di un bambino che cresce da queste parti, per cui li conosci in quel modo là, in quel modo felice di viverti il pomeriggio con gli amici. È un quartiere, una zona assolutamente vivibile per mille aspetti, è un casino per tanti altri aspetti, ma insomma Roma è fatta così, no? Di contraddizioni. E vabbè, già mi sto dilungando tantissimo. E poi niente, insomma, a 19 anni facevo ska punk, fai conto, e c'avevo questo gruppo con gli amici e non mi ricordo chi, forse il chitarrista, mi disse hanno occupato questo posto a Viale Ionio, andiamo a vedere, magari sono degli scappati di casa, figurati che non fanno suonare noi. Esatto, tra scappati di casa ci dovremmo riconoscere. Ed effettivamente è andata così, nel senso che io sono arrivato, mi pare ci fosse proprio Luca, mi ricordo Valentina,
Luca, insomma, sempre
una serie di elementi, alcuni poi li ritrovati stasera, ed è una situazione molto emotivamente piuttosto complessa, devo dire la verità. Ho detto ragazzi, noi facciamo reggae, non hai capito che figata, i testi in italiano li scrivo io, tutti i compagni, cioè, l'ingenuità proprio dell'adolescente di quell'approccio là. E loro effettivamente dissero assolutamente sì, ma devi costruire il palco. E così è andata, l'abbiamo costruito poi alla fine, perché insomma questi scappati di casa erano molto bravi a costruire un contesto intorno a tutti i ragazzi che orbitavano intorno a quel posto là. Loro erano un po' più grandicelli, Luca forse no, però c'erano un po' di elementi un po' più grandicelli che in qualche modo creavano un contesto molto fertile per costruire qualcosa di importante all'interno del quartiere. Ed effettivamente poi insomma ormai sono 15 anni che questa esperienza qua, cambiando forma, va avanti in questo quartiere qua.
un'esperienza che ti sei bello portato dietro, perché a parte quello che conosciamo nella tua musica, andandomi un po' a guardare la tua biografia in questi giorni, la parte che ci ha raccontato Lucone non c'era, il punto di vista differente di Maria Chiara, il tuo nemmeno, però nella vita sei uno che, se anche giovanissimo, di cose ne ha fatte tante, da etichette musicali a studi di registrazione a band di tantissimi generi musicali diversi. Quindi insomma la tua provenienza così meticcia influenza molto il tuo lavoro, che non saprei come definire, perché solo musicista non credo che basti.
Ma forse musicista è proprio la cosa meno per quanto mi riguarda, nel senso che io, grazie al cielo, ho la fortuna di lavorare con dei musicisti veri molto forti. Io mi metto un po' più dalla parte della scrittura e di, appunto, di scemo che vuole fare 200 cose, forse esagerando, e poi insomma mischio un po' tutto, e ogni tanto tra questo casino di roba che combino esce fuori pure qualche disco, forse questo.
Sì, questo infatti lo dicevi, dici sempre che la tua etichetta sono musicisti molto più bravi di te, e tu in realtà nella vita hai fatto musica, ma cambiando varie teorie sul tuo fare musica, giusto?
Ma insomma cerco strade piuttosto che seguirne qualcuna che mi sembra, anche se effettivamente delle strade intelligenti le vedi ogni tanto che varrebbe la pena seguire, però insomma mi piace un po' di più cercare cose differenti.
Ok, senti, giochiamo con le parole, che ti riesce molto bene. Le parole di iFest di quest'anno sono poesia e rivoluzione. Allora, noi che abbiamo fatto il liceo classico insieme sappiamo perfettamente che poesia viene da poieo, poiesis,
ci proviamo,
no?
Sì.
Quindi creare, creazione, cioè la poesia è un atto creativo e quindi è ontologicamente legata all'azione. E dunque la mia domanda è la poesia che in qualche modo porta alla rivoluzione, o è la rivoluzione che scuote gli animi e dunque li conduce verso la poesia?
Ma che sei pazza? Cioè, come...
Ci ho pensato un botto.
Tu ce l'hai una risposta?
No, a questa... no. Io faccio le domande.
E che, non lo so, non credo che...
Allora,
no, me la posso giocare facilmente, vado sul pareggio. Non credo che l'una possa esistere senza l'altra.
Bravo,
sono cose
la mia
che
risposta.
Si contaminano.
E proprio perché le parole si contaminano, ti salvo, ti faccio respirare.
Grazie.
Spero di tirar fuori sempre su binomi di parole, e possiamo anche rigiocarci poesia e rivoluzione, un altro tema. Tra le tante cose che ho letto, proprio perché arrivo con un libro del genere e sono una raccontastorie, quello che mi colpisce è che sei uno che dichiara di leggere anche più volte La grammatica della fantasia di Gianni Rodari.
L'ho letto spesso.
E allo stesso tempo...
E continuo a non averci capito niente,
E il binomio fantastico nemmeno, quello che ti volevo...
Continuo a impazzirci dietro, è un libro meraviglioso, e... motivo per cui ci sono tornato mille volte è proprio perché ancora, secondo me, non ho capito esattamente che cosa voleva dire. È una roba che ogni volta scardina un pezzo diverso del mio modo di pensare alla scrittura, alla poesia, alla musica, a qualsiasi tipo di atto creativo, come diceva
lui.
Mary, ogni volta scardina un pezzo, è una roba incredibile. Mi sa che è una domanda che mi devi fare tra altri 5-6 anni, perché lo devo rileggere ancora un po'.
Ma in realtà il pezzo della domanda era molto più limitato. Tu mi hai aperto,
scusami,
un'altra riflessione, che era bello che appunto è una grammatica della fantasia e che quindi ogni volta apre un pezzo di più, ed è un manuale che dovrebbe essere ogni tanto rispolverato. Quindi insomma, forse Rodari l'hai colto bene. Io di quello in realtà volevo estrapolare un pezzetto, che era il binomio fantastico e l'impostazione del racconto che non è la favola al lieto fine, ma che è il tradizionale, il popolare. Gianni Rodari è famoso perché usava le parole per raccontare la realtà,
la verità,
cosa che insomma più o meno io ho percepito come struttura in molti dei testi delle tue canzoni, che tante volte fanno gioco anche a personaggi, dalla luna ad altri che comunque sono tipici delle storie, non ultimo il lupo cattivo.
Assolutamente, assolutamente sì, sono chiaramente degli aiuti, no? che ti consentono, esattamente come nella fiaba, nella favola, in quel mondo là fantastico, ma che però c'ha una grammatica, per cui nonostante sia uno dei luoghi in cui sembrerebbe di poter agire nella maniera più libera di tutte, c'è comunque una, uno sfondo organizzato, organizzatore. E sono aiuti da casa, perché sono parte di quello schema organizzato che in realtà esiste anche dietro la fantasia, e che ti permettono di raccontare attraverso archetipi, attraverso immagini, storie che in realtà vivi quotidianamente. Chissà che ho detto.
Belle cose, come sempre, bellissime.
Beh, meno male.
Okay, comunque tu dici a me che io sono pazza, però tu non pure te la giochi bene. Perché abbiamo fatto il classico insieme. E per cui tu crei neologismi, parole, giochi strani, e mi ha incuriosito molto la parola spossibile. E quindi io continuerei a analizzare questo rapporto con la rivoluzione, nel senso spossibile è un concetto aperto, e in che modo ha a che fare con l'impossibilità o la possibilità di fare, quindi anche fare rivoluzione.
Ma tu mi uccidi ogni volta. Non lo so, è un incastro interessante da questo punto di metterla, leggerla così è buffo, no? Perché effettivamente la parola spossibile, che in quel testo là sta a significare ogni cosa possibile di esistere, impossibile di esistere, è un termine che si sposa bene con la rivoluzione, come spesso si guarda al pensiero rivoluzionario in sé, una roba che sembrerebbe possibile perché in qualche modo è nella naturalità del processo evolutivo dell'essere umano, inteso come essere sociale e politico ovviamente, e d'altro canto rispetto a determinate regole, per esempio quelle di cui parlavamo prima, spesso e volentieri diventa impossibile, per cui c'ha senso.
Senti, adesso parliamo un pochino di più della tua musica e torniamo un pochino più con i piedi per terra. L'album precedente, Loren Ipsum, è quello che ti ha dato consacrato il successo, no? E diciamo che è un album molto tuo, cioè originalissimo. In questo nuovo io invece sento, percepisco anche molte più influenze. E quindi quali sono gli artisti a cui tu ti rifai, guardi, ispiri, a parte Tiziano Ferro che è evidente?
Chiaro, si sente su tutti secondo me.
Tuttissimo.
Ma in realtà guarda, da Lorem Ipsum al Lupo Cattivo dal punto di vista degli ascolti non è cambiato tantissimo per quanto riguarda il mondo di riferimento a cui guardavo o quello che ascoltavo nel periodo della scrittura dei due dischi. Tutto sommato è tutto molto legato al mondo dello spoken word un po' più classico, quello che arriva addirittura prima delle prime forme di rap, per cui Gill o Gil Scott Heron, che dir si voglia, e,
insomma, è spossibile.
È spossibile. Fa parte anche di un vostro slogan, se non sbaglio, che è l'autore di The Revolution Will Not Be Televised. Invece voi non la streammate, l'ho letto prima. E quel mondo là, poi con il tempo in realtà effettivamente cominci a renderti conto che esistono anche artisti un po' più recenti. Per esempio, ho ascoltato moltissimo Ghost Poet recentemente.
Grazie. Io avrei un'ultima domanda da fare. Non
l'ultima
so se...
cosa. Ok, vai. L'ultima domanda, nel senso che io sono andato a sentire Lucio all'Auditorium. E non mi ricordo quando era, un mese fa?
Aprile, sì.
Aprile. E sono rimasto veramente molto colpito. Io ho dei gusti un po' difficili sulla musica, però diciamo che la fortuna con le feste che abbiamo avuto io, come un sacco di compagni e compagne di Astra, è stato quello che 5 anni di feste ci hanno anche permesso veramente di dover fare un lavoro di informazione enorme per poter poi sempre adattare artisti, concept, obiettivi anche del festival e confrontarci poi sempre di più anche con i nuovi e aspetti, in questo portandoci anche appunto a incontrare personaggi come Manuel Castro e, per dirne uno di quelli più complessi, però
sei bravissimo, guardi sempre in camera, sono affascinato dalla tua professionalità.
5 anni, eh? No, però devo dire invece che sono stato anche veramente colpito dalla capacità che c'è stata, ad esempio, nel concerto all'Auditorium. Io non so se era solo in quell'occasione, perché non ho sentito altri con certi di Lucio, però c'era questa capacità poetica e anche teatrale di stare sulla scena accompagnata da questa musica a tratti dolce, a tratti aggressiva, violenta, come un po' gli Zoo, no? Quando a un certo punto attaccano tutti insieme. E devo dire che in questo le sigarette che ti accompagnano sono fenomenali. Io sono rimasto veramente molto colpito dalla loro capacità tecnica, la capacità tecnica del chitarrista che ti accompagna, che veramente mi ha lasciato effettivamente senza fiato. E appunto sono uno che non è che si sorprende
facilmente. Sei sofisticato.
Cioè, dico, quello spettacolo è stato un passaggio di maturità, quello dell'auditorium, è stato, cioè, come ci avete lavorato per portare in studio quella roba lì?
Allora, diciamo che, ecco, forse a proposito di quello anche che domandavi tu, più che di influenze, io mi nutro dei musicisti con cui lavoro tanto, e hai identificato due pezzi importanti anche del suono che poi c'ha il Lupo Cattivo, cioè da una parte Le Sigarette, che sono questo duo incredibile, batteria e chitarra elettrica, che sono la spina dorsale di questo disco qua, Daniele Borsato, che è la chitarra classica di cui parlavi prima. Ovviamente c'è anche Filippo Rea, poi tra l'altro... all'auditorium c'era anche Giorgio Di Stante, che è un trombettista strepitoso che ha trasformato la tromba in uno strumento elettronico, insomma una roba strana. E ci abbiamo lavorato, sicuramente è stato un passaggio importante, perché suonare all'auditorium in una serata tua, non un festival, non una roba che non abbiamo condiviso il palco con qualcun altro, eravamo proprio noi a suonare all'auditorium, e c'erano quelle cose assurde tipo le prevendite, cioè tu andavi sul sito dell'auditorium e c'era scritto Lucio Leoni in concerto la stessa sera di Bob Dylan nell'altra stanza, cioè voglio dire, eravamo noi e Bob
infatti
Dylan,
io non trovo parcheggio e facciamo con Valentina, oh ma ammazza Lucio, porco cane Lucio, ma che davvero, ma c'era lo scandalo perché la sala studio 1, insomma io l'ho vista, non è così grande, eppure ma poi ci siamo accorti, c'era solo Bob Dylan a
c'era
Roma.
Bob Dylan. Sì, e niente, abbiamo anche provato a fermarci per vedere se riuscivamo a sentire qualcosa arrivare dall'altra sala, ma non abbiamo sentito nulla. Solo sì, tante vibrazioni. E, è stato un passaggio di maturità dal punto di vista del percorso, però noi diciamo che da un certo punto di vista cominciamo ad avere anche una certa età, per cui dal punto di vista musicale in realtà quello è lo show più o meno che portiamo in giro da un po'. Siamo stati molto bravi quella sera, ma ultimamente devo dire che stiamo essendo bravi spesso, non posso che essere contento. E, eravamo molto emozionati perché è un posto, anche se era la sala, il teatro studio è un posto che in qualche modo ha una sua mitologia, anche perché insomma, come ti giri c'è un cartello che ti manda all'auditorium, è una cosa presente quotidianamente nel cervello di tutti, cioè una di quelle cose che quotidianamente tu sei costretto a ricordare, ah a Roma c'è l'auditorium, tu ogni volta che torni a casa la sera tu questa informazione ce l'hai addosso forte, che la vedi quotidianamente.
Senti, no, poi un'altra cosa che invece io voglio dire, perché è importante, questa sera sentiremo due cose molto poetiche. Una è Lucio, che è qui. Ma poi io sono incapace a tenere fermo il microfono, ho un problema di iperattività. No, però poi invece dopo c'è anche Filippo Ocami.
Un musicista strepitoso. Ecco, a proposito di musicisti strepitosi, lui è proprio secondo me una delle realtà più interessanti, ma da anni, su Roma dal punto di vista del contesto elettronico e della capacità di costruire un live set con intelligenza programmatica e un gusto sonoro, ma proprio il gusto per le timbriche e l'incastro sonoro che difficilmente si sente. Spesso si dice bisogna andare in Germania, bisogna andare a Londra, invece ci stanno delle eccellenze incredibili, no. E voi siete stati molto bravi a chiamare, secondo me dovevamo suonare noi prima, poi lui dopo. No, serio, no.
Tra l'altro è incredibile, perché molto spesso, no, come dire, la musica elettronica nello scenario anche esterno di chi non la segue può sembrare tutto fuorché associabile alla poesia, no? Invece la musica di Ocapi a me piace perché è una musica che in qualche modo è completamente indefinibile se non col nome di Ocapi, cioè non
sì,
è uno
assolutamente.
Stile, dici Ocapi fa Psy, Ocapi, cioè ed è una cosa incredibile, perché poi c'ha questa biblioteca enorme di suoni, che veramente io sono molto contento, insomma, che si abbina con Lucio, perché in realtà nella diversità dei generi e degli stili ci trovo all'interno un tratto sperimentale che è molto interessante in entrambi, quindi insomma sono stati messi insieme non tanto per esigenze dei due artisti, che entrambi erano liberi pure giovedì o sabato, ma li abbiamo in realtà messi insieme perché c'è stata una scelta proprio di questo tipo che parlava a livello sperimentale delle due dinamiche.
Evviva, bellissimo, grazie.
Beh, allora a questo punto mi riprendo la parola, perché stasera qui i discorsi spaziano tantissimo, come spaziano tantissimo un po' le tue canzoni, le tue influenze, i tuoi ritmi che vanno dal valzer allo stornello romano, alle ballate, a incursioni di elettronica, a voci che cambiano, ritmi che cambiano, musicisti di vario genere, band, testi. E allora un argomento l'abbiamo detto, che è questo rimando continuo alla narrazione quasi di favola moderna, di favola concreta. L'altro è dei rimandi anche molto metaforici, anche al tuo essere romano, a questa romanità che c'è nei testi. C'è abbinata a un'altra cosa di cui, insomma, io devo dire, perché se nella vita faccio una cosa è raccontare storie, la seconda è cucinare, e quindi c'è una canzone, L'interiore di Filippo, che oltre ad essere fantastica a livello di costruzione narrativa, c'ha dei contenuti sulla romanità, sulla cucina. Quindi, ultima battuta su tutto questo, quanto...
Lui è Filippo, guarda, è un testo nato così.
Filippo entra in scena, fatti vedere.
Lui è Filippo, ne sa sicuramente più lui di me, l'ha scritto lui sto pezzo praticamente.
Come il pezzo stesso racconta, un suo amico...
Mezzo, mettete, aiuto.
Eh beh sì, Filippo, hai un titolo di una canzone indicata, sei qui, vai, parla tu.
Messo in mezzo. Allora, è nata e cresciuta e finita così, no? Che noi ci scriviamo molto, io e Lucio, e ci raccontiamo i fatti nostri. Poi ci raccontiamo quello che leggiamo, e io stavo leggendo delle cose belle, brutte, pesanti, periodo un po' difficile.
Interne.
Sì, tanto interne,
profondissime,
che però venivano fuori. E gli scrivo, un giorno stavo sulla metro, gli comincio a scrivere una serie di messaggi e gli dico: guarda che secondo me te dovresti scrivere un pezzo sulla cucina romana, che parla di interiore, che è un po' come la scrittura. E lui, siccome è pigro e stava secondo me a casa a giocare con la PlayStation, perché poi gli artisti questo sono, dei pigri giocatori di PlayStation, e... e mi fa: ah vabbè, oh, mandami altri 6 messaggi così, abbiamo chiuso il pezzo. Io, siccome dovevo andare a casa di un amico a vedere la partita, che abitava a Tormarancia, io andavo da Battistini e facevo un sacco di strada coi mezzi, quindi ho detto: vabbè, c'ho niente da fare, provo a scrivergli veramente altri 6 messaggi, non lo farà mai. Dopo 2 mesi mi manda un file e mi dice: tiè, queste sono le tue interiora. ed era il pezzo.
Ed era il pezzo, è arrivato. Io continuerei a parlare così tantissimo, ma mi sa che è tardi. Dicono che devi andare sul palco, quindi botta e risposta di nuovo. Tu e Maria Chiara, le facciamo fare la tua ultima domanda.
Sì, è
velocissima.
Facile questa, non è, cioè, visto che ormai ti ho chiesto tutto e tu mi odi, allora racconta tu qualcosa, tipo progetti futuri, un nuovo album, nuove cose.
Sto scrivendo, ma c'è tempo, ci vuole tempo. Stasera forse qualcosa di nuovo succede, una piccoletta.
Wow, e con questo devo per forza quasi annunciare il concerto.
Si può fare.
Beh, allora grazie
a voi.
Mille. Prima Ciao. Di andare, un'ultima cosa. Dietro di te, tutti gli artisti che stanno dall'altro lato, tutti gli artisti che stanno passando per questo Media Center, Lab TV e Radio Sonar, fanno una cosa: ci firmano il tabellone della festa. Lucio, ti chiediamo la tua firma, non c'è più il pennarello attaccato, c'è la penna di Maria Chiara pronta. Si scrive. Firma. E grazie ancora tanto Lucio, grazie a Filippo, grazie Maria Chiara, grazie Lucone, che a un certo punto è sparito dopo averci raccontato tanto, grazie a Rossella e Riccardo, grazie agli esponenti dei dibattiti di oggi pomeriggio, e grazie a tutti voi. Continuiamo con il concerto.
Radiosonar.net per la quinta edizione dell'iFest.